E allora siamo in collegamento, come vi avevamo anticipato, con Giuliano Gravini. Pronto?
Eccoci, pronto,
Benissimo, grazie
buongiorno.
di essere ai nostri microfoni. Noi ti avevamo chiamato perché avevamo preso spunto da questo piano che sembra veramente distopico di Trump per Gaza, che prevede appunto la deportazione degli abitanti, che però alla fine riflette uno scenario sulle opportunità di valorizzazione capitalistiche offerte dalla ricostruzione di Gaza, cioè una tabula rasa offerta praticamente a questa volontà predatoria. Poi ricorda anche le riflessioni che aveva fatto Kean Slobodian sul suo Capitalismo della frammentazione, libro che ho tradotto nel 2023, che costituisce la frontiera del capitalismo neoliberista e anarco-capitalista contemporaneo. Praticamente la divisione del mondo in zone, enclave, dove praticamente non ci sono, c'è deregolamentazione, assenza di diritti democratici. Ecco, siamo di fronte a uno scenario simile per quanto riguarda Gaza, cioè questa costruzione di questa enclave attraverso chiaramente, la guerra, la distruzione.
Sì. No, io forse appunto riprendo in generale il ragionamento che fa qui Slobodian, che un po' riguarda il legame tra democrazia e Stato nazionale. Cioè lui dice in generale nella storia le entità territoriali che si sono formate sono state raramente stati nazionali, ci sono state cose più piccole come le città-stato, cose più grandi come gli imperi che sono durati molto più a lungo dello Stato-nazione. Però poi, nel corso dell'Ottocento e poi soprattutto con la decolonizzazione, sono aumentati esponenzialmente il numero degli stati nazionali e in qualche modo noi leghiamo la creazione di sistemi un po' partecipativi e democratici agli stati nazionali. Ma Slobodian si domanda, ma siamo sicuri che questa entità dello Stato-nazione legata alla democrazia è una cosa per durare? Cioè tra 100 anni, quanti ce ne staranno? 50, 22? E lui ragiona sul fatto che negli ultimi tempi c'è stato un processo di erosione della democrazia un po' dall'alto, cioè in Europa si è creata l'Unione Europea che ovviamente ha in parte eroso la democrazia dello Stato nazionale portando a livello dell'Unione Europea e un po' dal basso con tutto questo processo di creazione di paradisi fiscali che dove oggi viene detenuta, non so, quasi 10.000 miliardi di dollari, oppure con tutto questo processo di creazione di zone economiche speciali, che tra l'altro ci sono anche in Italia. Mi pare che oggi ci siano circa quasi 5.500 zone economiche speciali nel mondo. Quindi la questione generale, insomma, il tema che lui si pone, la questione su cui invita a riflettere, siccome noi siamo abituati a legare democrazia e Stato-nazione, cosa succede se nel mondo si creano queste zone economiche speciali che vengono governate non si sa come, in cui potenzialmente, almeno in alcune di queste, chi fa le leggi è il proprietario della zona economica speciale, quindi non esiste più un sistema democratico. Addirittura uno si potrebbe immaginare, chiudo con questo, adesso che Elon Musk immagina di colonizzare Marte, fosse pure fattibile questo scenario, ma le leggi che vengono applicate su Marte, chi sarà a farle? Elon Musk, cioè si torna a un mondo che è quello un po' della Compagnia delle Indie Orientali, dove queste grandi società capitalistiche, ovviamente gestite da chi detiene le azioni, quindi non partecipate dal popolo, applicavano la legge, applicavano la giustizia, facevano le leggi, facevano trattati internazionali. Il rischio è che Gaza non, ora sono tutti scenari ipotetici che non fanno i conti con la popolazione di Gaza, però forse è proprio questo che ci deve far interrogare, cioè sono tutti scenari che implicano che non esista una popolazione locale, che non esiste una partecipazione della popolazione locale alla decisioni politiche ed economiche e che si ricrei un sistema totalmente antidemocratico, oltre che fondamentalmente razzista.
Ma non è un po' insito nell'idea di colonizzazione proprio questo fatto, questa privatizzazione che stavi descrivendo, appunto, che mi è venuto in mente dalle compagnie delle Indie occidentali.
Sì e no, nel senso che le compagnie delle Indie orientali, olandese e quella britannica, per un periodo, anzi quella Indie orientali olandese è stata per un periodo la più ricca società, la prima società, se non sbaglio, per diciamo per azioni del mondo, e anche per un certo periodo la più ricca società capitalistica del mondo. Qual è il problema? Che a un certo punto, una volta che si è espanso il suo raggio di controllo territoriale, ricoprendo diciamo gran parte dell'arcipelago di quello che oggi è l'Indonesia, questo controllo era sempre più caro. Quindi ci si è resi conto che una gestione di tipo privatistico, sia pur appunto con l'esercito, con l'uso della forza, eccetera, eccetera, è sempre più cara anche per la società, diciamo, privata più ricca del pianeta. E quindi alla compagnia degli Indie orientali si è sostituito lo Stato olandese. Lo stesso è avvenuto in Belgio. Il Congo era una proprietà fondamentalmente Leopoldo II. A un certo punto, sia per le critiche internazionali, sia perché effettivamente diventa sempre più caro sostenere la sicurezza e l'amministrazione in questi posti, è stato diventato una colonia del Belgio, e lo stesso vale per l'India, che a un certo punto è diventata una colonia. Quindi, diciamo, il colonialismo magari in parte può partire secondo una logica di carattere privatistico, di accaparramento di risorse private, però poi alla fine serve sempre un'istituzione, diciamo, statale, un'istituzione che abbia la forza e la legittimità di poi applicare la legge, applicare il diritto, eccetera, eccetera. Quindi questa è la seconda parte del ragionamento di Slobodin, in cui dice: state attenti che queste creazioni di zone economiche speciali, da una parte sembra appunto il capitalismo della frammentazione, per cui una specie di anarchia in cui logiche di carattere privato governano sempre più parti del mondo, però in realtà poi non è così. Può essere un mondo benissimo che va di pari passo con il rafforzamento di alcuni stati che sono più in grado di utilizzare questi strumenti. Nel caso di Gaza, questi stati potrebbero essere gli Stati Uniti, o potrebbe essere l'Arabia Saudita, che sta creando una specie di sua zona economica speciale, avveriristica, città del futuro, sì, che magari potrebbe voler applicare quella logica anche a Gaza. Tutto questo non fa i conti con la popolazione locale, con i palestinesi,
certo.
Come se non fossero attori.
Mi viene in mente che, in fin dei conti, il disegno di una rete di zone franche si articola anche in una rete di connessioni, no? Intermodali che le collegano, come i corridoi energetici e commerciali. Per esempio, nel caso specifico di Gaza, c'è questo progetto IMEC, no? Che collegherebbe l'India all'Europa attraverso la penisola arabica, che disarticola le entità statali e espelle le popolazioni in eccesso, come appunto quelle di Gaza, attraverso lo strumento bellico, che diviene essenziale per questi progetti.
Sì, queste sono delle costruzioni francamente che pozzano un po' con la realtà. La realtà è che sono stati firmati degli accordi di Abramo con una serie di paesi che riconoscono Israele nella regione, tra cui gli Emirati Arabi e il Marocco, però di fatto questi accordi di Abramo, che in teoria gettavano le basi di una normalizzazione delle relazioni con Israele, quindi anche appunto di integrare pienamente Israele, volendo, all'interno del sistema economico del Medio Oriente, poi di fatto quello che hanno generato è il contrario di quello che al quale miravano, cioè quello che hanno generato è una maggiore violenza nella regione e poi il 7 ottobre. Quindi mi sembrano tutte delle proiezioni politiche che non fanno i conti con la questione palestinese e che rischiano di restare solo delle idee, senza avere capacità poi concretamente di realizzarsi. Sono queste cose come l'Italia che diventa l'hub del gas del Mediterraneo. Sì, poi però bisogna vedere se in un Mediterraneo in cui c'è guerra in tutto il nord dell'Africa, c'è gas da vendere agli italiani per fare l'hub del gas. Cioè, se non si fa i conti con le radici dei problemi politici, poi queste rimangono delle visioni che non hanno una reale possibilità di applicarsi alla realtà. Certo, l'idea che dall'India a Israele una rete di connessione tendenzialmente in cui gli scambi avvengono facilitati da infrastrutture e senza instabilità politica è bella in teoria, poi però scopriamo che ci sono gli UTI che rendono il principale canale di comunicazione del mondo che è Suez, che comunque è stato tranquillo fino a tre anni fa, tutto sommato i commerci funzionavano in modo relativamente funzionale, e adesso si scopre che non è più così. Certo. In realtà un mondo instabile genera grandi difficoltà anche alle relazioni di carattere economico.
Oppure si scopre che c'è un popolo di troppo, i palestinesi, in questo progetto. Infatti il progetto IMEC poi per il momento è stato sospeso, è saltato sostanzialmente di fronte agli eventi reali.
Cioè, in un'epoca coloniale è chiaro che l'espansione degli imperi coloniali è avvenuta nella totale, diciamo, diniego totale dei diritti delle popolazioni locali, e in qualche modo annettendo risorse, annettendo territori, imponendo nuove leggi, imponendo anche nuove forme culturali, di religione, eccetera. Però io invito anche a tenere presente che nell'epoca coloniale c'era quantomeno un discorso di civilizzazione, c'era anche un discorso chiaramente ipocrita fin quanto si vuole, però c'era anche una logica di carattere dell'Europa, il cuore della modernità, andiamo a portare la modernità in posti dove ci sono razze sottosviluppate. Bene, questo è un discorso che ovviamente ha una logica molto violenta e che col senno di poi va smontato, però è anche un discorso che ha una sua forza. Ora si vuole, diciamo, imporre alle popolazioni locali dei piani economici totalmente svincolati da progetti di sviluppo. Sono dei piani economici che sono puramente negli interessi di coloro che li propongono. Quindi la loro attrattività è molto scarsa, cioè sembrano effettivamente semplicemente una riproposizione di logiche di dominio, e alle quali in un modo o nell'altro è difficile che non si risponda con altrettante dose di violenza. Dov'è il piano impositivo? Cioè dov'è l'idea di sviluppo che si propone per Gaza e territori palestinesi? Cioè, mi pare che non ci sia. Dov'è l'acqua per tutti? Cioè, è tutto un discorso che non ha PIL in questo momento, anche tra i pochi che magari potrebbero pensare meglio la pace di evitare di essere bombardati, però in nome di qualcosa.
Certo, non c'è neanche la sovrastruttura ideologica che c'aveva il colonialismo.
Esatto. Esatto.
Proprio così. Bene, Giuliano, io insomma non ti faccio perdere altro tempo, so che insomma vai di fretta. Ti ringrazio insomma di questo tuo contributo e magari alla prossima occasione.
Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.